nostro, il nostro incontro sarà una serie di 5 incontri che tra pochi secondi spiegherò il senso, la struttura, la prospettiva, ma prima di qualunque spiegazione iniziamo pregando, quindi ci alziamo un attimo i piedi e dopo il segno di croce recitiamo insieme la preghiera della missione che penso più o meno tutti ricordiamo, comunque ci sosteniamo l'uno con l'altro. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ti ringraziamo, Signore, perché sei presente in mezzo a noi e nella gioia dello Spirito ci conduci all'amore del Padre. Santa Maria, Madre di coloro che amano il Vangelo, prega per noi. Ci sediamo, alla fine faremo la preghiera finale, il segno di croce finale. Allora, ancora ben arrivati. Allora, mentre pensavo a questo incontro, pensavo anche un po' a un imbarazzo che avrei avuto in questo momento, perché alcune cose adesso che devo dire di introduzione, vedo alcune persone, mi rendo conto che alcune persone queste cose le hanno già sentite 5 volte, e vedo altre magari la prima volta, quindi portiamo un po' pazienza, per chi le sa già porti pazienza per la noia, per chi invece non le sa, se sono frettoloso porti pazienza per la sintesi. Allora, rifacciamo il quadro. Siamo all'inizio di un nuovo cammino, di un nuovo anno di cammino che ha al centro il Vangelo, dopo tutto il cammino che c'è stato con Don Paolo, con i gruppi del Vangelo e con le missioni di febbraio. Non è un caso se abbiamo detto la preghiera delle missioni. E siamo pronti per ripartire. Come ripartiremo quest'anno? Ripartiremo ufficialmente come Lectio e come gruppi del Vangelo a partire dal primo venerdì di Avvento, dove riprenderemo l'orario consueto, anzi un piccolo cambiamento. Alla sera saremo sempre alle 21, ma anticiperei di un quarto d'ora, farei alle 5 meno un quarto il momento pomeridiano, per dare la possibilità proprio di un quarto d'ora di preghiera silenziosa, esattamente come c'è la sera, prima dell'inizio della recita del Rosario. Tra l'altro oggi Vergine del Rosario, memoria particolarmente cara. Però vabbè, questa è una cosa tecnica, invece di iniziare il momento pomeridiano alle 17, lo iniziamo alle 16.45, di per sé cambia poco. Quindi, ufficialmente partiremo con la lezione, quindi con i gruppi del Vangelo, il primo venerdì di Avvento, e, cosa a cui tengo molto, l'ho detta già in tante salse, noi inizieremo una lezione continua del Vangelo secondo Marco, che a mio parere ci terrà occupati almeno 4 anni. Di fatto, sì, nel primo anno, sì che ci saremo, tanto o siamo qui o siamo risorti, quindi. E io ovviamente non ho già spalmato, tra virgolette, i brani del Vangelo già negli anni che verranno, mi sono accontentato quest'anno, e vedendo che con alcune pause che ci sono, con le sospensioni per i gruppi del Vangelo, quest'anno faremo Marco 1.4, fondamentalmente. L'ultimo brano sarà il bellissimo brano della tempesta sedata. E quindi noi, con una certa scansione che potete già vedere anche dal calendario ormai definitivo, praticamente noi faremo dei momenti di lezione, possono essere 2, 3, 4, 5 a seconda del periodo, e poi avremo un momento di gruppo del Vangelo, dove prenderemo in considerazione l'ultimo brano spiegato nella lezione alla luce dei brani precedenti, perché è una cosa che ho già detto tante volte, ma sarà bello scoprirlo durante il cammino. Una delle realtà più affascinanti di una lezione continua del Vangelo è che si scopre, si illumina il senso di un brano semplicemente avendo la possibilità di vedere cosa c'è scritto prima, cosa che invece capita meno con il momento classico, che è quello della liturgia. Soprattutto adesso che, da quando è stato riformato l'anno lezionario ambrosiano, i brani di Vangelo non seguono una continuità, vi sarete accorti, può esserci Matteo una domenica, Luca un altro, poi Giovanni, e quindi uno ha la possibilità, per carità, di approfondire quel brano spesso in connessione con letture omologhe dell'Antico Testamento, che è una cosa splendida, leggere il brano di Vangelo a partire dalla luce dell'Antico Testamento, di un brano, soprattutto la prima lettura che lo illumina. Però c'è meno la possibilità di fare quello che invece faremo noi durante la lezione, una lettura continua, dove è lo scorrere del Vangelo che dà intelligenza. L'anno scorso, che invece abbiamo fatto un lavoro semplicemente in preparazione del Vangelo domenicale, lavoro bellissimo, Tanto qualcuno mi dice, ma il foglio è sbagliato, è quello della domenica scorsa. No, stiamo sulla domenica scorsa, non vi preoccupate, il foglio è quello giusto. Poi vi dico il perché, entro nell'organizzazione di questi incontri di oggi. L'anno scorso abbiamo fatto questa cosa bellissima, ma non avevamo quella ricchezza. Quest'anno avremo la ricchezza di una lezione continua, ma avremo invece il punto più debole, che mancherà un rafforzativo sul Vangelo della domenica. Tutto non si può fare. Quindi, da un punto di vista spirituale, se io penso al nostro cammino di comunità e di singoli, dovremo come un doppio filone, quindi quest'anno, il Vangelo della domenica che ci guida, e tra l'altro appunto stasera saremo ancora guidati dal Vangelo che abbiamo ascoltato, e una lettura continua del Vangelo di Marco, che se Dio ci dà la grazia, che faremo questi 4 anni insieme, potremo farla tutto, sicuramente ci arricchirà. Chiaro questo discorso generale sul tempo che ci aspetta? Sì, ma comunque tanto poi abbiamo tempo per spiegarlo. Questo allora inizia a novembre, allora io continuo a dire il primo venerdì di Avvento, vi posso anche dire esattamente quando è, l'Avvento inizia il 13, è il 18. Il 18 di novembre inizierà il nostro cammino. Da qui al 18 di novembre abbiamo invece dei venerdì speciali dove ci troviamo a orario unico qui in sala della comunità. Uno sarà molto particolare, perché mi sembra che da qui al 18 di Avvento sono in tutto 6. Uno però è speciale, perché è la lezione che ci sarà all'interno dei festeggiamenti dei 20 anni della casa d'accoglienza. Quella la faremo in chiesa e non avrà, per carità, sempre stare sul Vangelo ha una grande dinamica formativa, ma non ci sarà un discorso esplicito riguardante il nostro cammino, i gruppi del Vangelo, il Vangelo di Marco, ma un qualcosa di particolare sul tema della sofferenza e dell'accompagnamento della sofferenza legato alla celebrazione del 20° della casa accoglienza. Questo sarà venerdì 21 ottobre, quindi quello è un po' speciale. Allora, che cosa facciamo invece in questi 5 venerdì e in questo venerdì? Facciamo un cammino molto piccolo, perché il tempo è quello che è, da un lato di formazione e dall'altro lato anche di precisazione di coloro che terranno i gruppi del Vangelo, i famosi 72, di coloro che ospiteranno nelle loro case i gruppi del Vangelo. Però le serate non sono esclusivamente per queste persone, sulla parola dei giorni, sul sito è scritto chiaramente, sono per tutti. In particolare abbiamo questa attenzione, ma sono per tutti. In modo assolutamente particolare la serata di stasera. Perché stasera non ci preoccupiamo di dire io voglio fare ancora il gruppo del Vangelo, io non me la sento, io ero in questa casa, andrò in quell'altra. Affronteremo queste cose magari dal prossimo venerdì, ma per ora facciamo proprio un livello di formazione e mi verrebbe da dire di precisazione su alcuni punti, con la volontà di avere tutti lo stesso sguardo, di avere tutti un animo, un cuore chiarificato su alcuni punti, ancora a livello generale. Quindi questa sera, ho detto, scegliamo un brano di Vangelo che ci mette il più possibile a nostro agio, come non ci costringa a fare delle riflessioni dall'inizio, ma sia un brano che abbiamo già dentro e che quindi ci permetta di muoverci su un testo che abbiamo comunque già un pochino letto, già un pochino sentito, già un pochino pregato. Ecco perché ho scelto il Vangelo della domenica scorsa. Per avere comunque sullo sfondo tutto ciò che Don Claudio e io abbiamo detto nell'omelia, ciò che voi avete ascoltato, ciò che si è pregato magari durante la settimana, e così fa già da sfondo, perché appunto in questo modo il livello formativo può risaltare maggiormente. Detto questo, leggo il Vangelo, quindi vi ho portato giù il foglietto perché così come per comodità. Leggo, siamo nel Vangelo secondo Matteo, il capitolo 22, Il Vangelo dice: in quel tempo i farisei, avendo udito che il Signore Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme. E uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il più grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Allora, questo è il testo. Come più volte vi ha sicuramente raccontato Don Paolo e più volte vi ho detto anch'io l'anno scorso, quando si fa la lezione e si fanno i gruppi del Vangelo, si ha un atteggiamento che è simile, ma è anche differente rispetto all'omelia. E questo è importante metterlo a fuoco, perché quando un sacerdote tiene l'omelia durante la messa, e all'interno di un contesto celebrativo, l'omelia è strettamente legata al Vangelo e al fatto che viene celebrata l'Eucaristia. Il tempo è tendenzialmente poco e l'intenzione è quella appunto di aiutare a vivere nel modo più pieno la celebrazione eucaristica che sta avvenendo. Da questo punto di vista l'omelia non è assolutamente una catechesi, anche se può avere dentro degli elementi di catechesi, ma non lo è, perché l'oggetto in quel momento è: stiamo celebrando il mistero santo di Gesù, tra poco il pane e il vino sarà consacrato, tutta la nostra attenzione, il nostro cuore, la nostra passione va su questo momento. E insieme, tra l'altro, nella messa c'è un paradosso, perché sappiamo che la messa è il momento più alto della comunità cristiana. Io mi ricordo Monsignor Segueri quando faceva notare questo paradosso, non so se ci avete mai pensato, ma è stranissimo. Allora, in una parrocchia facciamo tante cose, no? So, facciamo il segretariato d'ascolto, il catechismo, la lezio, le attività in oratorio, la festa di inizio d'anno. Ciascuno di noi, è ovvio, alla domanda ma qual è la cosa più importante, secondo Dio lo direbbe: beh, la messa a domenica è più importante di qualunque festa, di qualunque lezione, di qualunque catechismo, di qualunque consiglio pastorale, di tutto quello che c'è nella parrocchia. E uno avrebbe da dire: beh, alle cose più generiche e meno importanti, non so, quando facciamo la festa tutti insieme ci sarà tantissima gente, poi più ciò che viviamo riguarda il cuore incandescente della fede, probabilmente le persone saranno sempre meno. Invece per noi in questo momento della storia, guardate che non è stato così in altri momenti, è esattamente il contrario. Il momento dove ci sono più persone in comunità è esattamente la messa della domenica. Per cui un'altra particolarità dell'omelia è che da un lato è legata al mistero più santo e più sacro, più proprio del cristianesimo, il pane e il vino che diventano corpo e sangue di Cristo. Per altri versi è il momento più pubblico in assoluto. Cioè, in teoria dovrebbero esserci 1.000 persone alla lezio e 100 alla messa. Cioè 1.000 nel momento più ampio di ascolto, di annunci, di discussione del Vangelo, 100 e invece il contrario. E questo non è indifferente. Adesso non è il momento di fermarsi su questo, ma non è indifferente, dà a pensare una cosa simile. E fa sì che l'omelia sia ancora più particolare. Per esempio, non ci sia quella possibilità, come invece abbiamo adesso, perché siamo alla fine, in questo momento, in questa sala, siamo molto, pur nelle grandi diversità che ci sono fra di noi, siamo molto più omogenei che durante una messa domenicale. Pur essendo questo momento indubbiamente meno importante di una messa domenicale, però è più omogeneo e quindi per esempio permette, come io farò tra poco, una riflessione, uno scambio, anche un interrogarsi vicendevole, che invece durante una messa, tranne se magari lo fai in modo un po' simbolico con i bambini, non si dà. Perché un elemento fondamentale della lezione è proprio mettersi davanti al testo e leggerlo bene e cercare di capirlo. E qui, attenzione, la prima attenzione, questa è una prima cosa che dico rivolta a voi, sulla quale magari poi anche discutiamo. Io mi sto accorgendo sempre di più come, prima di tutto io, ma in generale i cristiani, fanno molta fatica, soprattutto i cristiani appunto praticanti in modo serio, quelli che non solo vengono alla messa ma vengono anche alla lezione, fanno fatica a leggere bene il Vangelo, non perché non abbiano fatto studi biblici, non conoscono bene il greco e l'ebraico, ma perché per il fatto che il Vangelo abbiamo sentito tante volte, facilmente ti scattano degli automatismi dentro il tipo sì, lo so già, no? Gesù incontra una donna al pozzo, ma sì, certo, è la samaritana, c'è il pozzo, c'è l'acqua. E Gesù incontrò uno cieco fin dalla nascita dei discepoli, gli dissero, ma Gesù ha peccato lui e i suoi genitori, ma sì, lo sappiamo a memoria, è cieco nato, poi alla fine gli farà del... Molto pericoloso questo, perché, come dice una frase sintetica, ma splendida, difficilmente un uomo impara quando pensa di sapere già. Noi corriamo sempre questo rischio diabolico. Paradossalmente, se invece nel Vangelo io vi avessi letto un pezzo di una sutra, di un testo musulmano, di un testo buddista, saremmo stati più attenti. Ma non perché il buddismo o l'islam è più importante, perché non conoscendo dice, ah, vediamo un po', voglio capire bene. Ecco, la prima cosa che dovremmo guadagnare nella lezione e anche quando faremo i gruppi del Vangelo è cercare di capire bene. Che vuol dire semplicemente stare attenti, stare attenti. E vediamo subito l'esempio concreto. In questo Vangelo viene fatta una domanda a Gesù, però viene detto chiaramente, perché il Vangelo dice chiaramente, che gli viene fatta una domanda per metterlo alla prova. Per metterlo alla prova. Non è una cosa rara nel Vangelo, anzi, se noi dovessimo vedere il contesto un po' più ampio, questi capitoli di Matteo, vedremmo che sono tutte le dure discussioni tra Gesù, i farisei, i sadducei, gli scribi. Adesso ci permettiamo di fare tutto un erbo fascio, vi leggo alcuni, potrei leggervi tutta la sezione ma ci va via troppo tempo, il tributo a Cesare, la donna che aveva un mucchio di mariti e sono morti tutti e poi nell'aldilà di chi sarà moglie. Ma dove sempre il Vangelo dice la domanda è fatta per tendere una trappola. Allora, dico a voi, ma non dico in forma retorica, datemi qualche risposta. Che cosa ci dobbiamo attendere? Che significato può avere? E che cosa non dobbiamo fare immediatamente quando c'è un brano di Vangelo dove qualcuno, parlando a Gesù, gli tende una trappola? Secondo voi che attenzione bisogna avere? Che cosa bisogna fare, o se volete che cosa non bisogna fare quando c'è un brano di Vangelo dove, ripeto, è detto chiaramente che è una trappola? Lo so che queste domande aperte sono difficili, se viene qualche intuizione, qualche idea, buttiamoli. Tra l'altro questo aiuta anche a me a capire bene come ci posizioniamo e a camminare insieme, quindi non abbiamo timore a parlare. Siamo appunto, non siamo a messa, non siamo nel contesto altissimo dell'Eucaristia, ci possiamo permettere di parlare, di alzare la mano, di andare avanti, di tornare indietro. Questo è un aspetto positivo, un po' di palestra della lezione. Cosa ci dobbiamo aspettare e che cosa non dobbiamo fare in generale quando c'è un Vangelo dove una domanda fatta a Gesù è una trappola? Sì?
Ascoltare la risposta di Gesù.
Ascoltare la risposta di Gesù, raccogliamo un po' di...
No, a me mi viene da rispondere quello che risponderei io. Do io una risposta.
Scusate, non capisco, io do io una risposta in che senso?
Nel senso, che quando fanno una domanda a Gesù,
sì, proviamo, sì, arrivo qua, diciamo. Sì,
no. Quando fanno una domanda a Gesù, lei, la sua idea, se ho capito bene, è quella di rispondere lei per Gesù.
O che
cosa pensa lei?
O questo?
No, mi risponde io con la mia idea, cioè più che di rispondere, è sì, di rispondere significando la mia vita, cioè la mia unica domanda.
Sì, il tema della vita, mi sembra di aver intuito Anna. Sì. Lo riprendiamo? Stavi.
Mi sembra che i dottori lo vogliono mettere a disagio.
Verissimo.
E innanzitutto vogliono capire la sua autenticità, se quello che dice è proprio vero oppure è uno che racconta le cose così, è bravo a esporle. Questo
tranello
e sa già anche la risposta come
comportarsi. Sì, Marco, sì.
Vuole evitare di schierarsi?
Voce.
Vuole evitare di schierarsi immediatamente con Gesù e non tirare di fare che gli fa la domanda. Magari provare a capire il perché delle cose che sta domando.
Benissimo, sottolineo questa cosa, ha detto Marco, provare a capire il perché viene fatta questa domanda, Elena? Sì, Ale?
Quindi parlerei proprio del contesto, cioè perché, in che cosa consiste questo metterlo alla prova, perché lo stavano mettendo, e quindi la mia attenzione va nel capire 2000 anni fa in che cosa consisteva questo mettere alla prova.
Sì, mi permetto allora di queste cose che avete detto di tirare fuori una linea a mio parere molto saggia. Dopo facciamo anche un esempio, che sicuramente in un brano di Vangelo come questo, dove una domanda è fatta per mettere alla prova Gesù, ci costringe a rallentare un attimo. Ci costringe a rallentare un attimo e a non precipitarci immediatamente, poi vediamo anche i guai che possono venire da questo punto di vista, a pensare che questo sia un brano catechistico, semplicemente catechistico, che spiega qual è appunto il comandamento più grande. E esemplifico un attimo. Quando Gesù è messo alla prova, proprio perché ci sta a cuore Gesù, o se volete questa è anche una provocazione di vedere quanto ci sta a cuore Gesù, proprio perché è messo alla prova, e tra l'altro questo tipo di prova è una di quelle prove che lo porterà sulla croce, che lui sarà ucciso alla fine, perché avendo scandalizzato e messo in questione e tante cose, soprattutto i capi religiosi, tra l'altro era esattamente il Vangelo di oggi, dove Gesù dice guardatevi dagli scribi, dai farisei che portano lunghe vesti, che vogliono... per questo qui poi Gesù sarà ucciso, no? Allora, una cosa che io sento molto importante quando si fa una lezione di questo tipo, scusate, quando si ha a che fare con un brano dove Gesù è messo alla prova, è che prima di tutto io sono preso da Gesù prima ancora di quello che lui dice, e questo è già un punto spirituale molto importante, perché vuol dire che c'è un interesse, una passione, un desiderio di essere affezionati a Gesù appunto prima ancora di quello che lui dice, perché il contesto è di prova. Faccio un esempio. Adesso io faccio ahimè la controfigura di Gesù, molto indecente, e pensate che diversità, se uno di voi mi fa una domanda pulita, aperta, o mi fa una domanda per mettermi alla prova, non so, per esempio, una domanda pulita, uno potrebbe dirmi, ma Don Dario, domenica, dopodomani, a che ora è la cresima? È una domanda tranquilla, aperta, per avere un'informazione, io rispondo, guarda, domenica le cresime saranno alle 15.30. Vedete, non è una domanda per mettere alla prova, quindi si può stare più facilmente sul contenuto, no? In questo caso molto semplice, mi viene chiesto a che ora sono le cresime, io rispondo, e anche chi fa la domanda, domanda e io che rispondo alla domanda passiamo un po' in secondo piano, perché appunto funziona tutto. Ma se uno, non so, adesso prendo esempio Elio della commissione economica, dovesse dirmi sto finendo. Allora Don Dario, come vanno le casse della parrocchia? Per mettermi alla prova. Qui viene da dire, ma perché Elio fa una domanda per mettermi alla prova? E Don Dario, in che situazione è in questo momento che Elio sogghignando, scusami Elio, ti sfrutto, sogghignando gli chiede, allora Don Dario, come vanno i conti alla parrocchia? Come per dire, li hai rubati tu i soldi, eh? Oppure, sta andando in fallimento la parrocchia, eh? Oppure, non te ne importa niente dell'economia. A questo punto, mettiamo che io anche risponda, non so, abbiamo 30.000 euro di attivo, ma è molto meno importante la risposta di tutto quello che ci sta dietro, perché non è una domanda a che ora è la cresima, è una domanda, allora, quanti soldi abbiamo in parrocchia, eh? Tra l'altro a Gesù quasi sempre gli capitano domande di questo secondo genere, non semplissime, ma quasi sempre. Ma faccio notare, una domanda di questo tipo, uno sta attento al soggetto messo in questione, in questo caso Don Dario, perché è una povera controfigura di Gesù, tanto ovviamente è affezionato a quella figura. Mettiamo che qui dentro ci sia uno che di Don Dario non gli frega assolutamente niente, dice, vabbè, lo metto in questione, chi se ne importa. Un altro invece affezionato e dice, mi dispiace, sono quasi a disagio per lui. Allora, per fare un altro esempio, è la differenza, facciamo i due estremi in assoluto, è la differenza di quando ti parla uno sconosciuto o ti parla tuo figlio piccolo. Dico tuo figlio piccolo come il massimo della persona a cui di solito vuoi bene, no? Allora, notate anche la differenza del livello di comprensione. C'è uno sconosciuto che ti ferma per strada e ti chiede, ma scusi, dov'è via Tolmezzo? Vabbè, tu dici, guardi lì a sinistra, a destra, via andare. Non ti interessa, se questo sconosciuto proprio non te ne importa niente, non ti chiedi nulla su di lui, ti chiedi dov'è via Tolmezzo e gli spieghi dov'è, se lo sai dov'è via Tolmezzo. Se tu sei una mamma o un papà e arriva il tuo bambino a casa a scuola tutto trafelato, non so, tipo, mamma, oggi a scuola abbiamo fatto questo, la professoressa, però il mio amico Gianni mi ha picchiato, però la mia amica... La mamma che ama il bambino, avete presente, un po' ascolta il discorso con un orecchio, che la maestra ha detto delle cose, che Gianni lo ha picchiato, che... Ma un po' cosa è interessata a sentire? Interessata a sentire se il bambino sta bene, se il bambino sta male, se sta crescendo, se sta soffrendo per questa cosa. Non è che... Magari il bambino a volte se ne accorge la sensazione che la mamma non lo ascolti. Ma in realtà non è, lo sta ascoltando molto di più, perché è molto più importante la vita del bambino, che è tuo figlio, per cui gli vuoi bene, rispetto al fatto materiale che la professoressa oggi ha spiegato dalla pagina 17 a 19 del libro di storia. Al limite quello non lo ascolti neanche. Ti sta a cuore, per esempio, sapere tuo figlio se in questa lezione si è trovato bene, a disagio, era contento, era scontento. È differente la cosa. Allora, tendenzialmente, e qui poi vi rilancio la parola, quando noi preghiamo, leggiamo, ascoltiamo il Vangelo, siamo un po' troppo disattenti a questo aspetto e un po' troppo attenti all'aspetto catechistico, che anche c'è. Catechistico, voglio dire, in questo caso concreto, vediamo qual è il comandamento. Allora, il comandamento più importante è non passare col rosso, non fumare, amare Dio e gli altri, e amare Dio e gli altri. Questo è il contenuto, che è importante. Ma... dentro un contesto più ampio, perché Gesù è messo alla prova, perché Gesù per queste cose lo uccideranno. Mi fermo? È chiaro a questo punto? Mi spiego? Vi ritrovate? Perché una mia preoccupazione adesso è che non voglio né dirvi delle cose ovvie e quindi annoiarvi, né non riuscirmi a spiegare perché magari il concetto è nuovo e non essere comunicativo. Quindi aiutiamoci un po' insieme, vediamo un po' se sono stato su una via mediana oppure questa cosa qui vi fa sbadigliare per la ovvietà oppure vi lascia perplessi perché non vi ritrovate.
Daniela,
io ho questo dubbio, sì. Però questa empatia che tu vuoi suscitare diciamo, dovrebbe nei confronti di Gesù, però ti fa magari non capire il perché questa domanda è stata fatta a Gesù in questo modo, anche per metterlo alla prova. E saltiamo forse, a mio parere, il passaggio che anche noi stiamo mettendo Gesù alla prova e che anche noi delle volte siamo come i sadducei. Che fanno le domande proprio per testare l'amore di Gesù, perché sennò l'empatia si porta via tutto. Cioè, è più importante che Gesù viene messo alla prova, ed è sicuramente la cosa più importante che lui sia morto per noi, però ci sono tante altre cose in mezzo.
Assolutamente sì. Io penso molto questo intervento, Daniela, perché è sempre comunque un et, no? Cioè una cosa, infatti ho anche detto, perché poi andremo anche sul contenuto, però appunto la mia preoccupazione, proprio di tipo formativo, ma la dico col cuore aperto, è che questo punto, il punto appunto dell'empatia, o il punto, perché qui anche la lezione è diretta interessante, uno potrebbe dire, ma io questo movimento del cuore non ce l'ho, ma capite, ma non perché non ho studiato la Bibbia e di andare, perché faccio un po' fatica a relazionarmi in questo modo più empatico e più affettuoso al Signore Gesù. E questo apre poi delle domande sulla nostra vita. Sicuramente mi viene a dire che tutti noi abbiamo un deficit di affetto verso il Signore Gesù. Sono abbastanza sicuro di questo. Infatti facciamo questo lavoro di lezione sul Vangelo, ma celebriamo la messa, viviamo il cristianesimo, perché uno degli aspetti fondamentali essere cristiano, penso si possa dire, è amare Gesù, anche se appunto una volta detto questo bisogna vedere cosa vuol dire questa parola qua. Siamo sicuramente tutti in deficit, e questa modalità di avere un'attenzione al Vangelo nel quale Gesù non sia semplicemente considerato come un maestro astratto di sapienza, ma prima di tutto come una persona viva a cui io voglio bene, che anche è un maestro di sapienza, ed è anche un medico, ed è anche un avvocato, ed è anche tutto lo scibile delle professioni umane che il Vangelo ci racconta, soprattutto quelle più radicali, come l'insegnamento, l'essere maestro, la guarigione, l'essere dottore, il difenderci rispetto al male, l'essere avvocato. Appunto queste cose ci sono, quindi assolutamente sì, Daniela, ma dentro questo orizzonte, prima di tutto affettivo, di legame. Altre osservazioni?
Secondo me sì. È fondamentale questo affetto empatico, perché altrimenti da un bel pezzo di Cicerone studiato bene, approfondito bene, ci dice come l'ho capito tutto, ho capito tutto del Vangelo, però da casa avessi stato bravino, ma non l'ho portato a casa.
Perfetto, dico l'altra voce perché magari in fondo non si sente. Io invece praticamente non mi ricordo il nome, Maria dice sì, perché in effetti il Vangelo non è un pezzo di Cicerone. Un pezzo di Cicerone uno magari lo legge, impara delle cose, studia, riflette, delle belle idee, alla fine che poi uno voglia bene a Cicerone è abbastanza indifferente, magari uno è appassionato dalla sua vita per Cicerone, perché da però ecco un bellissimo esempio di una differenza tra un testo magari di grande letteratura, di sapienza, eccetera, eccetera, e il Vangelo che, e lo ripeto ancora, è anche una sapienza, ma prima di tutto è Gesù. Perché, e qui torniamo alla questione della lezione, se il massimo dell'incontro con Gesù noi l'abbiamo nell'Eucaristia, pane e vino, certamente c'è un fortissimo incontro anche nella lezione, Gesù presente come parola, soprattutto quando c'è poi anche uno spazio di preghiera personale. Però appunto Gesù e un brano come questo appunto fa risaltare questa cosa. Però raccogliamo altre osservazioni, domande, perché ritengo questa cosa qui da un lato semplicissima, dall'altro lato tanto importante. Sì, aspetta, scusami. Sì, a Tiziano?
Io faccio una domanda così perché quando dice avevano udito che il Signore aveva chiuso la bocca ai sadducei,
sì.
Per
Certo.
Questa è la prima.
Sì.
Che avrei una scrittura che è, dice, i farisei fanno la domanda di Gesù. A me interesserebbe anche capire una cosa, cioè lui girando per le strade, cioè, incontrava di tutto, tutte le tipologie, ma per incontrare espressamente questi farisei, cioè, domando io, era forse all'interno del tempio dove, perché mi interesserebbe anche magari inquadrare l'uomo fisico, dove,
certo.
E poi l'ultima è questa, magari al giorno d'oggi un episodio come questo, tu come immaginereste questo episodio al giorno d'oggi?
Domanda per quattro lezioni. No. Raccolgo alcuni, Tiziano, alcuni spunti, perché poi...
Allora,
la domanda di Tiziano ha un grande valore educativo per noi, perché ci riporta l'idea, ed è molto bello, vedete, che uno legge un brano di Vangelo che inizia Gesù avendo chiuso la bocca ai Sadducei, ed è giusto che venga la curiosità, ma cos'è successo prima? È proprio giusto. E mi verrebbe da dire, se uno non gli viene la curiosità è grave. Poi per carità, nella vita va bene tutto, non è... però è proprio giusto, infatti uno va a vedere e cos'è successo prima? In quello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei, i quali affermano che non c'è la resurrezione. Altra bomba è che non c'è la resurrezione, come i cristiani ci passa una corrente elettrica per la spina dorsale. E lo interrogarono dicendo, maestro, c'è una donna che ha... E quella roba noiosissima che mettono in piedi i Sadducei, a cui Gesù risponde, ma voi non conoscete né la scrittura né la verità. Però c'è stato appena prima un altro tentativo di trappola. Perché tutta questa sezione, che inizia adesso...
Che tra l'altro mi sembra contestualizzata nel Tempio, secondo Matteo,
adesso qui non ho approfondito la cosa, ma quindi c'è anche una unità geografica molto chiara, è tutto un episodio dove tu hai la sensazione che ci siano un gruppo di persone, Sadducei, farisei, scribi, che dicono dobbiamo incastrarlo, è un po' che io discuto ancora, allora dove lo incastriamo? Sul bilancio, sul sito della parrocchia, sulle norme antincendio dentro i locali, troviamo tutte, bisogna incastrarlo. E in effetti è tutta costruita così questa sezione. Ed è quindi questo che ci fa dire, attenzione appunto, poi ci arriviamo, attenzione a non avere immediatamente, anzi magari questa cosa cerco di evidenziarla subito, ad avere una attenzione solo catechistica, anche se anche questo c'è, anche se c'è una cosa del contenuto. Allora, per mostrare questa cosa, faccio un esempio di una lettura che non bisogna fare, voi dovete trovare l'errore. Allora, uno legge il Vangelo e dice, ah, che bello questo Vangelo. Ah, i farisei hanno chiesto a Gesù la cosa più importante. Gesù ha risposto, quindi la cosa più importante del cristianesimo è amare Dio, amare gli altri come se stessi. Dov'è l'errore di questo percorso? Uno legge, lo ripeto, uno legge questo brano e dice, ah, hanno fatto la domanda a Gesù sulla cosa più importante. Gesù ha risposto, la risposta amare Dio, E quindi la cosa più importante del cristianesimo e della nostra fede è, lo leggo letterale, amare il Signore, il nostro Dio, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente, e amare gli altri come noi stessi. Ho capito bene il Vangelo. Dov'è l'errore? Ale?
È un cicerone.
È un cicerone, Ale, che avevi alzato, scusa?
Non mi rifaccio il testo. Trasformando, tirandolo per la giacchetta,
sì.
Una domanda che non è quella, perché loro hanno fatto una domanda molto precisa, me la sto io trasportando, portandolo dalla mia, perché lui ha risposto la più importante, allora loro hanno domandato la più importante, loro non hanno domandato qual è la più importante.
Nella legge, ecco, benissimo, ma Secondo voi, e non voglio parlare male dei miei confratelli che sono tutti più bravi di me, ma quante omelie ci saranno state dicendo la cosa più importante del cristianesimo è amare Dio e amare gli altri? In realtà, domandina, stiamo sull'amore. Qual è la cosa più importante del cristianesimo? Che noi amiamo Dio? No, stiamo sul versante dell'amore, usiamo il linguaggio dell'amore. La cosa più importante di tutto il mistero cristiano della nostra fede è che noi amiamo Dio, è la prima cosa. È Dio che ama noi, cioè mi sembra che il fondo, cioè vedete come alla fine la cosa bella della lezione è che parliamo di cose molto semplici. La cosa più importante, fondamentale, che poi genera la nostra, che è anch'essa molto importante, anche qui, e di nuovo torno all'intervento di Daniela, non sto facendo un out, una cosa è buona, una cosa è cattiva, sto mettendo delle gerarchie, no? La cosa più importante in assoluto, cioè proprio il kerygma, per usare una parolaccia, è che Dio ci ama, e uno che si sente amato da Dio, tendenzialmente ama anche lui, e il fatto che uno ama Dio scopre ancora più l'amore, poi si va tutto in circolo. Ma appunto l'errore che si sente tante volte in circolazione del tipo la cosa più importante, se messo in chiave sistematica, è chiaro che se uno fa un'affermazione così tranquilla, capite che io adesso sto anche enfatizzando alcune cose per essere un po' didattico, quindi abbiate pietà di me, perché non siamo un dibattito scientifico, ma sosteniamo alcune cose per sentire l'importanza. Paradossalmente la trappola, c'è un paradosso interessante, la trappola che i farisei, che i farisei hanno tirato a Gesù. Gesù non ci cade e poi ci cadiamo dentro noi dopo 2000 anni. Cioè poi arrivo a me, ma voglio specificare questa cosa perché è una cosa che succede tanto nel Vangelo. Gesù, gli hanno teso trappole di ogni tipo. Ne è sempre uscito, fino a quando ha deciso di accettare la trappola che era la croce, perché era una trappola per la morte, come dice San Paolo, morendo in croce Gesù ha ucciso la morte, o morte dove è la tua vittoria, o morte dove è il tuo pungiglione. Stiamo attenti appunto che tira una trappola a Gesù, cioè non ci cade, ci cadiamo noi, e vabbè, allora va tanto male.
Però per tanto tempo c'è caduta anche la Chiesa, perché il Dio ti ama e anche Dio ti vede e tu ami il prossimo tuo, io ho fatto tanta vita ecclesiale da bambina, c'era il Dio ti vede dappertutto, il Dio ti ama, non c'era mica tanto.
Torno su questa cosa, viene detto nei posti davanti, viene detto certo, però che molte volte appunto forse si è troppo sottolineato, e ci torniamo su questa cosa, anche perché dico una cosa esperienziale sul fatto che ci dobbiamo impegnare noi, mentre veniva meno sottolineato il Dio che ti ama. Anna, ti dovevo la parola? Poveretto è Gesù o il fariseo? Ah, ok, bellissimo! Sì, sì.
Questa gente è gente che ha creduto e ha i comandamenti che ha da me. Ok.
Sì.
E la domanda è, maestro, nella legge qual è il più grande comandamento? Mm. Cioè, allora, erano abituati a questo Dio che diceva, che faceva queste cose, cioè, e quindi loro...
Chiaro, Anna.
Dio che li ha salvati, li ha liberati, cioè sì. Dio, però come dici tu, io non ce lo vedo.
C'è però un punto, poi torno a questa domanda, c'è però un punto, Anna, che a parte che tutto il contesto di questa sezione è un continuare a voler incastrare Gesù, ma adesso al di là della sezione che non abbiamo letto, ma è una cosa che si potrebbe fare in un altro momento, è proprio scritto nel Vangelo, proviamo a rivedere l'inizio, in quel tempo i farisei, proviamo a leggere questa cosa qui, proviamo anche un attimo a immaginarcela, no? I farisei, avendo udito che il Signore Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, cioè i sadducei gli hanno fatto delle domande e li ha zittiti, si riunirono insieme, Elio e gli altri, scusami Elio, ti chiedo perdono, ti sto ascoltando, del Consiglio Affari Economici, dice riuniamoci un attimo insieme perché dobbiamo proprio trovare la domanda giusta, cioè si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. hai proprio l'idea di una cosa. Adesso, sì, adesso metto nei guai il decano, adesso mi tolgo io dall'esempio, così il libro è, come si dice, sentite, facciamo fuori il decano, il poverino che deve venire fuori, oh, esatto, cioè, notate che vado su Voice Link adesso, quindi è un disastro. Facciamo, come possiamo incastrarlo? E uno dice, ma diciamogli questa cosa, no, chiediamogli un'altra. C'è proprio un po' questa dinamica, Anna, nel testo del Vangelo, perché se invece non ci fosse questo pezzo, a mio parere, tu avresti molta ragione, perché le cosiddette dispute rabbiniche, nel contesto anche di Gesù, erano diffuse, ma non sempre voleva dire che io ti faccio una domanda per incastrarti. Era anche il bello dell'arguzia ebraica. La conoscete quella famosa barzelletta sugli ebrei? Ogni tanto la dico in predica, ma non, è una barzelletta bella perché in 10 parole ti dice l'intelligenza ebraica. Uno ti dice, ma perché voi ebrei rispondete sempre con una domanda a una domanda? Perché me lo chiedi? Guardate che intelligenza da 0 a 112.000. Che proprio la struttura ebraica è il continuo interrogare, arrovellarsi, mettere in questione l'interlocutore per arrivare alla verità. Quindi c'è anche una dimensione che purtroppo non ci è propria, e su questo recupero Anna, che quando c'è una disputa rabbinica non è fatta per incastrare il mio interlocutore, ma per arrivare alla verità. E questo bisogna dirlo a onore di tutti i farisei che i Vangeli, da un certo punto di vista, sovraccaricano in senso negativo. Anche questo sarebbe un bellissimo discorso. Chi sono i farisei descritti dal Vangelo all'interno di una polemica alla luce della morte di Gesù? E invece, chi sono i farisei realmente? Che erano un movimento di riforma per la purità della fede, Porestelle. Quindi io su questo recupero molto quello che dici tu, Anna. Però in questo contesto il testo mostra proprio un aspetto di macchinazione.
Questa domanda sì. È una domanda retorica, cioè loro sanno già in partenza e si aspettano una risposta, la risposta gli arriva giusta, quella che deve arrivare, e quindi loro non trovano un aggancio per agganciare da questo testo. Però tante volte anche noi, loro fanno questa domanda perché vogliono salvaguardare loro credono, la loro fede, loro sono attaccati in maniera totale alla legge, come i Sadducei dove erano alla
nozione,
eccetera, e vogliono ribadire che nella legge c'è la salvezza, in sostanza è questo, c'è la legge. Gesù mi risponde, ma da qua mi risponde giustamente che il primo comandamento è quello, e il secondo è simile al primo. Ma dentro questo, poi soprattutto nel finale, quando mi dice da questi due comandamenti dipende tutta la legge dei profeti, quindi dall'amore in cui tu, dal modo in cui tu ami, dipende tutta la legge dei profeti. E gli dice, nella legge in sostanza non trovi la salvezza. Sì, tra l'altro mi caso di una lettura che c'era prima di San Paolo, proprio dice.
Sì.
E questo brano parla proprio di questo, lì mi pare di capire questo. Pertanto mi domando, quante volte io interrogo Gesù o mi metto di fronte a un brano di Gesù del Vangelo avendo già la risposta nella mia testa?
Guarda.
E non lasciandomi modificare dalla risposta di Gesù. Questo è il punto che secondo me è centrale.
Guarda, perfetto, perfetto. Mi chiedo perdono perché ho un po' di nomi li ho imparati, ma Franco. Perché così mi leggo anche l'intervento che era stato fatto prima sulla Chiesa di un tempo. Allora, io vi dico questa cosa quasi a modo di confessione personale. Una grande differenza che sento in me di quando ero prete, che avevo 25 anni, adesso che sono prete, che ne ho 50. Quando ne avevo 25, e tra l'altro ho già detto una volta questa cosa qui, sono stato un po' contestato, ma ricontestatemi pure. Quando avevo 25 anni, avevo un po' la sensazione che tipico errore che si ha quando si ha, bello avere 25 anni per questo, che la Chiesa una volta era più, appunto, più cattiva, più rigida, le regole, il peccato, mentre adesso arriviamo noi che siamo quelli bravi, e appunto l'amore di Dio, la grazia, la gioia, eccetera, eccetera. Adesso che ho 50 anni, onestamente penso che la Chiesa fa quello che può e spesso ci riesce in qualunque stagione. Io non ritengo che la Chiesa del 2010 sia meglio o peggiore della Chiesa del 1980, sia meglio o peggiore della Chiesa prima del Concilio. Trovo molto ridicolo, e tra l'altro mi fanno molto soffrire le polemiche, quelli che dicono una volta era uno schifo, adesso è bello, oppure al contrario, una volta era bello, adesso è uno schifo. Penso che più o meno si fa sempre il massimo che si può. Quindi mi permetto di dire che 50 anni fa, 100 anni fa, nella nostra Chiesa scorreva più o meno il Vangelo come scorre adesso e come più o meno scorreva fra 100 anni, con linguaggi diversi, con culture diverse. È che tutti noi, e qui ritorno a questa cosa bellissima che dici tu, Franco, abbiamo comunque una dinamica traditrice rispetto al Vangelo. Il Vangelo ha questa bellezza incredibile che il fondamento di colui che ce lo racconta per primo è il fondamento su cui si basa la narrazione evangelica, ossia San Pietro, è proprio lui a dirci di aver tradito quel Signore che annuncia con tutta la vicenda del tradimento. Adesso non voglio farla tanto complicata, poi è un aspetto su cui torneremo, questo, perché è un aspetto che sembra umiliante all'inizio ma ci dà un grande respiro, cioè il fatto che il Vangelo, che arriva sempre a noi tradotto, Gesù parlava in aramaico, il Vangelo è scritto in greco, noi parliamo italiano, ciascuno sa che ogni traduzione è un tradimento, ma ci arriva anche sempre un po' tradito. Il buon Pietro che ci fa il discorso a Pentecoste è quello che è il primo che sa che l'ha tradito, perché questo è anche un po' purtroppo il destino di Gesù, l'essere un po', non è che Gesù l'ha tradito in quel momento lì e noi siamo bravi, siamo tendenzialmente simili, ed ecco quella cosa che dicevi tu, Franco, che il vero unico nostro grande problema con la Lezio è che né voi né io ascoltiamo il Vangelo per imparare. Ma non lo dico adesso per buttarci le fruste, proprio la logica di questo brano, esattamente come diceva Franco, ed è qui si vede il passaggio poi con la vita. No? Siamo partiti dicendo c'è tutto un discorso per tutto di Gesù, di empatia, poi lo sguardo si allarga, si vedono i farisei. È onesto riconoscere che la posizione del fariseo, e forse questo è un altro modo per recuperare ciò che dicevi tu, Anna, è un po' la posizione nostra. Torno alla frase che avevo detto all'inizio: difficilmente un uomo impara quando pensa di sapere già. Se io ho una cosa che ho paura, che sono prete da 25 anni, sono 25 anni che celebro messa, ho fatto tutti gli studi di teologia fino al dottorato, cos'è il mio rischio? Di aprire il brano di Vangelo e dire, so già. Anzi, adesso vi spiego io le cose che so. Se io vi spiego le cose che so, la morte, non perché non debba spiegare anche delle cose, ma se perdo l'imparare, però anche qui usciamo dalla retorica, imparare vuol dire essere messi in discussione, vuol dire scoprire delle cose in noi che non vanno bene, vuol dire ho sbagliato. Per esempio, non so se io di fronte a certe vostre domande, mettete che a un certo punto uno di voi mi dicesse, guarda, Don Dario, ciò che hai detto questa sera è assolutamente sbagliato. Io guardo bene e dico, ma sai che hai ragione? Io forse non la farei mai questa cosa, per mille ragioni, ma come sarebbe bello da un certo punto di vista che su certi punti io potessi guardare in faccia un altro che mi dice le cose e dire, se l'ho sbagliato finora. Ma anche qui, capite, non è tanto uno sbaglio intellettuale di interpretazione, uno sbaglio appunto probabilmente perché ci sono cose sbagliate nella mia vita. E quindi, davvero ancora ringrazio Franco, ma gli altri interventi, la lettura seria del Vangelo è una lettura che, lettura intendo lezio, lavoro, gruppo del Vangelo, dopo sei un po' diverso. Se esci esattamente come prima vuol dire che non va bene. E tendenzialmente, guardiamoci negli occhi, tendenzialmente noi alle lezio, alle messe, a tutto, tendenzialmente usciamo come prima. Voglio dirlo, né senza fustigarci, però essendo anche serio su questa cosa, perché siamo qui questa sera quando faremo le lezioni, quando faremo il Vangelo, no, non per occupare il tempo, no? Occupare il tempo andiamo al cinema. Siamo per un ascolto reale della parola che che generino un cambiamento reale, a passettini, piccolino, con pazienza, non pretendiamo da noi cose che non siamo capaci, grande umiltà, ci vuole tutta una vita per convertirsi, e poi comunque c'è un amore del Signore che ci raggiunge anche al di là della nostra conversione. Tengo tutte insieme le cose, come la necessità di un cambiamento radicale e anche appunto nessuna colpevolizzazione. Però questo vuol dire ascoltare sul serio il Vangelo e ascoltarlo anche come fratelli che si mettono in questione. Anche, ecco, poi appunto parleremo, non stasera, ma i gruppi del Vangelo come persone che in modo molto semplice fanno alcune sottolineature sul Vangelo e sulla propria vita, molto semplici, ma che hanno il potere di mettere in questione chi parla e di mettere in questione chi ascolta, che è esattamente ciò che non fanno i farisei, i sadducei. Franco, ti cito ancora, che proprio è la posizione di io so già, e rispetto a quello che so ti verifico, ti giudico, io in questione non mi metto. Interessante che anche poi leggendo il Vangelo ci vengono poi brividi, Gesù perdona pubblicane, prostitute, di tutto, ma su questa cosa è anche la cosa dove lui fa più fatica, ovviamente, no? Discorso, perché una prostituta passa davanti al regno dei cieli rispetto a un fariseo? Perché nessuna prostituta gli passa per il cervello e dire ma sì, va bene, la mia vita va bene esattamente com'è. Cioè, mi verrebbe a dire, mi ha mai provato a fare un po' la prostituta, proviamo una settimana, se scusiamo fare il prostituto o prostituta, ma si capisce, cioè, è evidente che non va bene la mia vita se mi prostituisco, non c'è bisogno che me lo dica nessuno. Se invece io sono dottore della legge, oh, sono dottore. Perfetto. Terribile. Anche perché Gesù ha avuto proprio questa fatica, non lo hanno crocifisso sicuramente le prostitute. Mi faccio però troppo prendere, chiedo perdono, perché fecondissimi i vostri rilievi, altre osservazioni, rimandi, ormai siamo abbastanza in conclusione, impressioni anche senza timore, come fratelli che si aiutano. Ale.
Io invece ho l'impressione, sì, che io così l'ho capita, probabilmente l'ho capita, ma ho l'impressione che Gesù invece ci caschi nel tranello,
sì,
posto dai farisei. Mi spiego meglio. Perché loro chiedono qual è il più importante? Perché se ricordo bene, tra le dispute farisaiche del tempo, gli ebrei di oggi sono i farisei di una volta, c'era la disputa che chiedeva qual era il comandamento più importante nella legge. E invece la risposta prevalente, se ricordo bene, era che era assolutamente sbagliato porre una domanda del genere, ma che tutti i comandamenti della legge erano
613
di uguale importanza, sì, poiché la legge, adesso non mi ricordo per quale motivo venne risposto così, ma poiché la legge, e poi c'era anche una questione filosofica che riprendeva Maimonide. Se la legge è perfetta, e quindi perfetta vuol dire siamo al soffitto,
sì,
se io ne metto uno che è migliore degli altri, allora uno è perfetto e gli altri sono perfettibili. Era molto filosofica la cosa, questo è dai miei ricordi. E quindi loro qui stanno domandando, vediamo se lo incastriamo con assoluta premeditazione,
sì,
qual è il più importante? Perché se questo conosce la legge, dice, no cari miei, nessuna di questi è tutta la legge, tutti i 613 sono ugualmente importanti. Invece lui dice, risponde, il primo e i due comandamenti. Io ho l'impressione che lui, che la trappola sia ben riuscita. Questa magari ho capito male, ma
guarda, è bellissimo l'intervento che fai, poi l'intervento di Ale appunto ci costringe una grande umiltà, perché io continuo a dire, ed è vero, che per fare la lezione l'importante è leggere bene il Vangelo, non bisogna aver fatto chissà quali studi biblici, Anche se poi si scopre che comunque gli studi biblici fanno un gran bene, sapere per esempio bene il pensiero ebraico, Maimonide, tutte queste cose, sono tutti tesori, poi appunto facciamo quello che possiamo, insomma.
Scusate, sì. Posso finire solo?
No, certo, scusa, se vi ho interrotto.
Se ricordo, una delle 10 motivi per cui Maimonide è un rabbino e filosofo ebreo considerato tuttora uno dei padri illuminanti dell'ebreo. Sì. Uno dei 10 motivi per cui lui dice che Gesù era un impostore è che Gesù dice che nella legge ci sono alcune leggi che sono più importanti di altre. E lui dice, sono un impostore, poi c'è una cosa del genere. Addirittura questo porta a conclusione del suo ragionamento e dice, quando Gesù dice vi do un comandamento nuovo, amate gli uni gli altri come io vi ho amato, e cos'è? Una nuova legge. Allora quella di prima, altro che perfetta, era... Ma il fatto di trasmettere la legge ai figli, alle generazioni successive, la perfezione, credo, venisse dal fatto che quale dono più grande tu vuoi trasmettere ai figli, ai nipoti e alle generazioni successive? Se invece una cosa che Dio ti ha dato e che dice di trasmettere è perfettibile, allora magari non hai così bisogno di trasmetterla. Io credo che il contesto filosofico era questo, e che Gesù ci sia, tra virgolette, cascato.
Io non credo che sia cascato, perché qua dice questo. Ma dice, qual è il grande comandamento? Non chiede qual è il più grande. Qual è il grande comandamento? Lui dice, il grande comandamento è il primo.
Sì, credo che... aspettate, sì, c'è anche un'intervista. Ecco, purtroppo paghiamo tantissimo il contesto di essere tanti in questa posizione frontale, la bellezza del gruppo del Vangelo che ci sia intorno e ci si guardi. Siamo drammaticamente troppi per riuscire a fare un dialogo, però tentiamo ugualmente. Stavi dicendo?
Purtroppo non ho tutte queste conoscenze. La cosa che mi ricorda dal catechismo è che questi due comandamenti erano il riassunto di tutti i comandamenti della legge di Gesù, non il più importante, era il riassunto di tutta la legge, di tutto quanto, solo questo.
Sì.
Non li ricordavo come il più importante, ma la sintesi.
Sì. Guardate, su questa cosa che è... anche qui 10 lezioni ci vorrebbero su questo punto, e ci vorrebbe una preparazione formidabile, ricerche e tutto, ma in forma molto semplificata e intuitiva è interessante vedere che il brano di Vangelo finisce esattamente come quando Gesù dice da questi due comandamenti dipendono tutta legge e i profeti. In Matteo poi si cambia argomento, anzi poi è Gesù che va a caccia dei farisei. Bellissimo questo, perché il versetto 41, lì ci fermiamo al 40, sentite com'è: trovandosi farisei riuniti insieme, Gesù chiese loro, che ne pensate del Messia? Qui c'è proprio l'idea che Gesù a un certo punto è stufo di essere messo in trappola domanda e inizia a farle lui. Vi rileggo il versetto, quindi è finito questo episodio, che in Matteo finisce senza commenti, ma dopo vi leggo il commento di Marco. Quindi, e secondo è simile al primo, verrà il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Punto. Trovati i farisei riuniti insieme, Gesù chiese loro, che ne pensate del Messia? Di chi è figlio? E inizia una nuova polemica, ma dove Gesù ha preso l'iniziativa? Questo in Matteo. Interessante notare che in Marco, anche qui altro lavoro bellissimo da fare a lezione e vedere i paralleli negli altri Vangeli, che anche qui, adesso lo facciamo per questa tua domanda, Ale, vedete che ogni volta, e forse anche questo aiuta la nostra umiltà, tiriamo fuori una mezza pagliuzza, non abbiamo la possibilità di far di più. Però è interessante che in Marco il parallelo che vado a prendere, ed è Marco 12, 28, 31, ve lo leggo io, questa qui è la versione di Marco, eh? Allora si accostò uno degli scribi che gli aveva udito discutere e visto che aveva loro ben risposto, gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Notate che qua non è sottolineato l'aspetto polemico, sembra un contesto più tranquillo. Gesù rispose: il primo è, ascolta Israele, il Signore Dio, Dio nostro è l'unico Signore. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza. Il secondo è questo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi. Allora la scriba gli disse: hai detto bene, maestro, è secondo verità, che egli è l'unico e non v'è altri al di fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, val più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Notiamo tra l'altro che la versione su Marco, vedete, ci pone tutto un altro orizzonte, perché la domanda è fatta senza la carica polemica e quindi il dialogo è positivo. E addirittura lo scriba dice: hai risposto bene, quell'altro gli dice: Gesù, non sei lontano. Ma in effetti nel testo non è in un contesto aggressivo, polemico come è in Matteo. Cambia, è un'altra cosa. Però il Matteo c'aveva su quei farisei anche, sì, c'è tutta la...
Non dà credito a nessuno di dire, la domanda potrebbe essere stata fatta da qualcuno, almeno tra di sì, per chiedere se qui il Messia, vedi che il Signore dopo di ora che perché siate il Messia,
sì,
perché lui tra quelli magari pensava che qualcuno fosse in buona fede, c'è la domanda per vedere se era il Messia.
Infatti, ecco che infatti questa cosa santa si ricollega a quella di Anna, no? Appunto. Stiamo molto attenti al contesto del Vangelo, cioè il contesto di Matteo mi varrebbe a dire che è particolarmente interessato a cosa succede in una domanda posta con malizia. Marco invece è una domanda posta più spontaneamente, che era un po' la cosa che dicevi anche tu, Anna, se ho capito bene. Cioè una domanda, e in effetti in Marco il discorso fluisce più tranquillamente. Ma vedete questo che ci fa tornare di nuovo alla, che è importantissimo, su come è rivolta una domanda. Torniamo all'esempio che facevamo prima. Per tornare alla questione di Alessandro, enorme, al di là del fatto che appunto Marco potrebbe farci dire che in realtà anche all'interno del tema complessissimo appunto del giudaismo, appunto Maimonide disse Gesù un impostore per questa cosa, ma altre correnti invece potrebbero dire che invece Gesù riesce a dare, nel rispetto di tutta la legge, invece un principio di ordine significativo, che appunto è come dire adesso tutte le cose stanno sul soffitto, ma c'è una geometria, per riprendere il tuo esempio, ma c'è una geometria ordinata e sensata di cui è spia. Questa è una cosa che invece avevo accennato per chi c'era sabato durante l'omelia, di cui è spia il fatto che gli viene chiesto, torniamo a Matteo, il nostro Matteo 22, in quel tempo i farisei, avendo udito bla 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 bla, uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo a prova: maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Il? E Gesù, sapete, no, ne dice uno, poi ne dice due, ma in fondo ne dice tre, perché amerai il Signore Dio tuo, uno, con tutto appunto, anche lì è bellissimo vedere il peso delle varie parole. A me piace molto notare questo, che Gesù da un lato ha una grandissima radicalità con tutto, il cuore, la mente, però dice la tua, che a me piace molto per dire comunque fai il massimo della tua possibilità. E quando uno ti dice fai il massimo di quello che puoi fare tu, è un comando esigente e garbato al tempo stesso, perché c'è il polo oggettivo, fai il massimo, ma c'è il polo soggettivo, però quello che tu puoi, il massimo per te. Questo per quello che riguarda Dio. Per quello che riguarda il prossimo, dà il comandamento che il parametro è l'amore che hai verso di te. E anche qui, è una cosa appunto nota questa, se non siamo ingenui, sappiamo che molte volte il più grande problema non è tanto nell'amare l'altro, ma nell'amare realmente noi stessi. Che siamo spessi noi, quelli che ci giudichiamo, quelli per cui non andiamo bene, quelli tante cose che ci tiriamo noi stessi addosso. Anche qui ci vorrebbero 10 lezioni, posso solamente accennarlo questa cosa. Tra l'altro è una cosa che io, anche questa, scusate, è una di quelle cose che dico circa 200 volte l'anno, ma quella volta che io sentii quella trasmissione che diceva attenzione, attenzione, che i mezzi di comunicazione di massa parlano di omicidi, cose, eccetera, però per ogni omicidio ci sono 4 suicidi, io ho detto aiuto, quanto l'uomo rischia sempre di essere più autodistruttivo verso di sé che distruttivo verso gli altri. Ma adesso qui tagliamo, perché è un discorso che ci porta lontano. Riprendo la cosa di Ale per dire che Gesù probabilmente riesce con questa risposta a dare un primato, ma geneticamente continua a tenere dentro, perché gli viene chiesto il, ne dice uno e poi due e poi in realtà tre, e probabilmente se va avanti li recuperi, mi verrebbe a dire tutte 613, e quindi potremmo anche dire che Gesù riesce a uscire dalla trappola, poi rispetto ovviamente, perché questa è una tipica cosa dell'ebraismo, cioè c'è un pezzo che vorrei citare a memoria, a un certo punto la Bibbia dice una parola ha detto Dio, due ne udite, il potere appartiene a Dio, tuo Signore la gloria, e tu secondo ogni azione ripaghi ogni uomo, che interessante, una parola ha detto Dio, due ne udite, due. Allora poi ti dice il potere appartiene a Dio, tuo Signore la gloria, secondo le tue opere tu ripaghi ogni uomo, allora sono tre. È proprio, è strutturante della Bibbia avere questa parola che cresce, che è creativa, che continua a tenere dentro. È un pezzo, adesso mi ricordo più di un salmo, intanto c'è nella liturgia. E questo è, a me piace notare che alla fine, e anche questo è una cosa che vi pongo, è più di sapore omiletico, paradossalmente proprio la risposta di Gesù come fatta nelle sue parole fa trasparire un grande amore verso di noi. Adesso questo passaggio detto così magari un po' è un po' sugli stecchini, ma a me piace molto notare in questo brano di Vangelo dove la domanda è fatta in modo tale che ciò che interessa è il comandamento della legge, cioè ciò che deve fare l'uomo verso Dio, verso gli altri, verso se stesso, Gesù in qualche modo rispondendo fa emergere un amore che lui ha verso di noi. Allora, torno al punto del primo comandamento, quando una persona mi dice devi fare il massimo che tu puoi, io mi sento amato, nel senso che mi sento compreso. Non so se riesco a esplicitarlo, sono troppo veloce come passaggio, perché una delle cose più belle della parola di Dio, e anche qui una cosa che ripeto tante volte della lezione, è che quando uno leggendo attentamente il testo si rende conto di essere letto, tu leggi il testo, ma ti rendi conto che il testo legge te, e qui anche qui entri in un'emozione, una percezione di un amore, in un senso, una percezione che il soggetto più ancora di essere te è la parola che hai di fronte. Questo qui meriterebbe molte cose, ma se io penso alla mia vita, se io sono prima ancora che prete cristiano, per questa esperienza di sentirmi letto, che a volte leggi delle cose, leggi delle cose e ti commuovi, perché a volte leggi delle cose, soprattutto leggi e ti commuovi, per tante ragioni, un po' perché finalmente ti senti letto, compreso, accolto per quello che sei, perché ecco, come cristiani noi crediamo nella presenza di Gesù, nella sua parola, e poiché Gesù appunto è amore, accoglienza, e non può che essere anche nella parola, insomma. Siete vivi, eh? Dai, va bene. Sentite, non voglio togliere la parola a nessuno, se qualcuno ha ancora da dire qualcosa lo dico ora o taccio per sempre. O lo riprendiamo venerdì prossimo. Ecco, no, allora, adesso appunto concludiamo con la preghiera finale. Facciamo un altro pezzettino il prossimo venerdì, facendo anche, io poi appunto vedrò Giorgio, vedo Dida, rifletterò anche con loro, adesso faremo degli studi per mettere tutti in trappola, come facevano i farisei, e facciamo poi dei pezzetti ulteriori anche nella delineazione dei gruppi del Vangelo. Ci alziamo.
Mettiamo questa intenzione nella preghiera, perché ciascuno di noi lo ascolti il Vangelo, proprio abbia voglia di imparare dal Vangelo, abbia voglia di ascoltare di cambiare, perché c'è il Vangelo. Signore, io voglio ascoltarti e vorrei anche cambiare se necessario per ascoltarti. Perché lo facciamo con questa intenzione. Padre nostro,
sia santificato.